Proprio stamattina ci veniva letto il Salmo 148 per introdurci a questo tempo di celebrazione del Signore questa mattina. E questo Salmo si conclude con il salmista che evoca una dimensione fondamentale del popolo di Dio. Dice il popolo che sta vicino al suo Dio. Allora io insieme con voi vorrei questa mattina interrogarmi su questo, quando il popolo di Dio è più vicino al suo Dio, più prossimo al suo Dio, se non quando ascolta la parola di Dio. O voi pensate che ci sia un altro momento di maggiore intimità, che quando apriamo la parola del Signore? Credo che questa è una considerazione che dovrebbe anche, come dire, incoraggiarci, ecco, a questa frequentazione di Dio nel corso della settimana, visto che tutti quanti noi crediamo che questo momento, per quanto diciamo speciale, la domenica mattina, ma non è l'unico, il solo nel quale possiamo vivere questa intimità con il nostro Signore. Allora, il testo che stiamo leggendo, abbiamo iniziato domenica scorsa e andremo avanti per alcune domeniche, è sempre lo stesso, quindi rimaniamo sullo stesso terreno, ma le riflessioni, ecco, sono intorno a questo tema del combattimento spirituale. E questa mattina in particolare ci soffermeremo su questa espressione che usa l'Apostolo parlando della completa armatura di Dio di cui ci dobbiamo rivestire e di cui possiamo rivestirci per la grazia di Dio. Allora, leggo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, i versetti da 10 a 20. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza e della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catena, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. Allora, dicevo, il tema generale di queste nostre riflessioni sul testo di Efesi 6 da 10 a 20 è il combattimento spirituale del cristiano. Questa mattina il nostro tema è la completa armatura di Dio. Allora, due considerazioni preliminari. Una è questa: una caratteristica saliente di ogni lettera che Paolo scrive alle chiese consiste in questo, cioè che Paolo dedica una prima parte del suo scritto a sottolineare le verità cristiane, per poi in una seconda parte della lettera, come dire, considerare le ricadute che questa parola di verità deve avere nella nostra vita. E questo perché appunto Paolo considera che deve essere la verità di Dio ad orientare le nostre vite. Spesso ne mettiamo molta enfasi sulla nostra esperienza cristiana, va bene nella misura in cui sottolinea, diciamo, l'azione di Dio nelle nostre vite, però è la verità che deve come dire, orientare il nostro cammino cristiano e non tanto la nostra esperienza cristiana a definire che cos'è la verità cristiana. Quindi anche nella lettera agli Efesi troviamo, diciamo, questa caratteristica. I primi tre capitoli di questa lettera sono l'enunciazione di verità cristiane, la seconda parte, dal capitolo 4 al 6, invece abbiamo una parte più esortativa della lettera. Questo carattere esortativo della lettera inizia al capitolo 4, versetto 1, e si conclude proprio con il capitolo 6, versetto 20, che abbiamo letto. In questa parte, nei capitoli esortativi dal 4 al 6, per cinque volte noi troviamo che Paolo impiega la forma imperativa di un verbo che sta ad indicare il nostro cammino cristiano, no? Il vivere cristiano, il comportamento cristiano. E quindi la considerazione che viene da fare è quella che l'armatura di Dio, che siamo chiamati ad indossare, non deve impedirci di camminare, anzi lo scopo è quello di rendere più fermo, più deciso il nostro cammino cristiano. E quando pensavo a questo mi veniva in mente l'esperienza del re Davide, nel momento in cui lui decide di confrontarsi con quello che lui definisce questo pagano, ed era il gigante Golia, lui viene rivestito inizialmente di un'armatura che noi capiamo con il senno di poi non era l'armatura di Dio, era l'armatura di chi? Del re Saul. Ed è interessante che quando Davide indossa questa armatura e poi se la deve necessariamente togliere, lui si giustifica con queste parole: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, non posso camminare con questa armatura. Ecco, l'armatura di Dio non è quella di Saulo che ci impedisce di camminare, ma è quella che invece favorisce il nostro percorso, il nostro cammino, il nostro vivere cristiano. La seconda considerazione è questa. Nei versetti che abbiamo letto, Paolo usa un immaginario che non si costruisce lui, ma che gli viene dall'Antico Testamento e per la precisione nella profezia di Isaia. Nella profezia di Isaia più di una volta possiamo leggere questi testi: Dio si presenta come il Dio guerriero che indossa l'armatura che poi viene ripresa da Paolo, e che il Dio guerriero che ha il compito, si assume il compito di difendere il suo popolo. Allora leggiamo questi testi, perché non sempre ci viene naturale, ecco, forse ci viene più naturale pensare che Paolo chissà quanti soldati romani avrà visto e quindi è questo ciò che ha ispirato questo suo immaginario dell'armatura del cristiano. In realtà è invece la figura di Dio, è la figura del Messia che doveva venire, che ispira Paolo e di cui parla il profeta Isaia. Allora, il primo testo è il capitolo 11, versetto 4 e 5, Isaia 11. Sta parlando, ecco, del Messia veniente: giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. L'altro testo è capitolo 59, versetto 17, Isaia 59, 17, si parla del Signore, egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. E poi abbiamo ancora un testo al capitolo 49, versetto 2. Visto che si parla della spada a doppio taglio. Qui dice, egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. E poi 52, versetto 7, nell'immaginario di Paolo si fa riferimento ai calzari, che ci parlano dello zelo dell'annuncio evangelico, e qui ci viene detto quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna. Quindi vedete, ecco, quanti testi che hanno ispirato immagine di Paolo in questa lettera agli Efesi. Allora, una considerazione che mi veniva di fare consiste un po' su diciamo, come si può dire, una sorta diciamo di avversione innata nei confronti diciamo della prima parte delle scritture, cioè l'Antico Testamento. Per tanti anche i cristiani evangelici, l'Antico Testamento rappresenta diciamo un tabù, un libro di una parte difficile, complicata, per cui ecco, tendiamo a volte quando siamo diciamo, chiamati a riflettere intorno ad un tema a lasciare perdere la prima parte e a rivolgerci direttamente alla seconda parte, mi riferisco al Nuovo Testamento. È evidente come questo diciamo, ecco, è contro le indicazioni che della stessa scrittura. Ecco, a volte dimentichiamo che la Bibbia, prima del Signore Gesù e poi degli apostoli, dei primi cristiani, era l'Antico Testamento. Quando Gesù cita le scritture, quando Paolo parla di che ogni scrittura è ispirata da Dio, il riferimento è all'Antico Testamento. E quindi ecco che poi questo renderebbe anche più facile cogliere questo radicamento del pensiero prima di Gesù e poi del pensiero cristiano nell'Antico Testamento. Allora, l'armatura di cui qui ci viene parlato è quella di Dio. Quindi possiamo dire che non è la nostra diciamo, armatura, abbiamo fatto riferimento prima all'armatura di Saul, che potrebbe consistere nelle svariate forme di autoprotezione che noi possiamo assumere. L'armatura di Saul per Davide non è quella di Dio, come abbiamo detto, per il semplice fatto che non gli permetteva di camminare. Invece Paolo ci esorta a camminare in modo degno di Dio. Allora, qual è la nostra armatura che indossiamo per esempio ogni mattina per far fronte alle insidie che ci stanno dinanzi. Qual è la nostra armatura che indossiamo? Il nostro carattere forte, la nostra volontà di sfondare, di farcela nella società, la voglia di prevalere sugli altri? Qual è l'armatura che noi indossiamo in lunedì mattina? O anche in altri momenti. Dobbiamo concludere che coloro che non indossano l'armatura di Dio sono realmente esposti ad un pericolo serio. Questa è la ragione per cui il credente è esortato a rivestirsi dell'armatura di Dio. Inoltre abbiamo letto l'armatura che Dio mette a nostra disposizione è un'armatura completa. Per due volte Paolo afferma che si tratta di un'armatura non parziale. E cosa vorrà dire questo fatto che l'armatura è completa? Innanzitutto la completezza dell'armatura ci ricorda che ogni sua parte, quindi ogni parte di questa armatura e l'armatura nel suo insieme è adeguata al suo scopo. C'è la verità, c'è la giustizia, c'è lo zelo cristiano, la fede, la salvezza, la parola di Dio e non ultima la preghiera. Ecco, questo costituisce, diciamo, la completezza di questa armatura di cui ci viene parlato qui. È un'armatura adeguata sia ai fini della nostra salvezza sia ai fini della perseveranza cristiana. Inoltre, l'armatura di Dio è completa perché dobbiamo considerare l'attacco del nemico è totale. L'attacco del nemico è un attacco a tutto campo. Ed è quindi tale da dover richiedere una completa protezione, una protezione totale. Inoltre la completezza dell'armatura ci esorta anche ad una totale dipendenza dalla forza di Dio. Nella misura in cui questa armatura è totale nella nostra vita, noi prendiamo seriamente questa dipendenza dalla forza di Dio, piuttosto che confidare, ecco, nella nostra capacità, diciamo, di prevalere, di farcela. In terzo luogo, questa armatura evoca lo scontro, il conflitto spirituale in atto, perché abbiamo visto che il giorno malvagio a cui Paolo fa riferimento è il nostro giorno, il nostro presente. E concerne soprattutto ognuno di noi, ogni credente, nessuno escluso. Quindi il conflitto è presente perché riguarda l'oggi ed è tale per cui ognuno di noi è coinvolto. È interessante che Paolo fa riferimento al nostro combattimento. È un combattimento che dobbiamo sentire nostro, che coinvolge ogni credente. Ed è interessante che qui Paolo, diciamo, non parla, non si rivolge solamente ai credenti a cui scrive, ma lui stesso è pienamente coinvolto in questo combattimento. E poi lo ricorderà, no? Tutti quanti noi ricordiamo queste ultime parole di Paolo al suo discepolo Timoteo: Timoteo, ho combattuto il buon combattimento della fede. Quindi, Paolo non sta solamente diciamo, rivolgendosi agli altri, ma è il nostro combattimento, scrive, il combattimento che non solo riguarda l'oggi, ma riguarda ciascuno credente. E allora, infine, diciamo qualche cosa su qualche altro aspetto di questo combattimento. Allora, possiamo dire da quello che scrive Paolo che questo combattimento spirituale ha un motto, no? A volte tante diciamo, battaglie o di vario tipo, hanno bisogno, diciamo, come dire, di un grido di battaglia, io qui preferisco dire un motto, che è certamente quello di resistere. Se c'è un motto per questo nostro combattimento spirituale, consiste in questo imperativo, resistere, resistere, stare saldi. Si tratta di resistere per Paolo a questa azione insidiosa del nemico e lo si deve fare restando in piedi, con la schiena dritta, senza piegarsi alle false ragioni del nostro nemico. Quindi non si tratta di una resistenza passiva, ma bensì di una resistenza attiva, perché nel frattempo, abbiamo letto, si tratta di compiere tutto il nostro dovere di cristiani. Non si tratta di resistere nell'ozio, ma nell'agire, nel camminare, nel comportarsi in modo degno del Signore. Proprio come, ecco, siamo ripetutamente esortati a fare in questa lettera agli Efesi. Quindi il suo motto è resistere, la sua natura, in secondo luogo, è quella di essere una lotta, un combattimento spirituale. La natura del nostro combattimento è spirituale, perché Paolo dice non è contro sangue e carne, cioè non è contro il nostro simile. Noi non dobbiamo combattere contro il nostro simile, ma contro quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, ha scritto Paolo al capitolo 2, versetto 2. Il nemico dei credenti non è il non credente, ma il nemico di Dio, il diavolo, che si oppone ai suoi disegni e rema contro Dio. Però sappiamo che la sua sconfitta si è già realizzata attraverso e grazie all'opera di Gesù Cristo alla croce. E il suo giudizio, ci viene detto, è imminente, è lì, alla porta. Quando pensiamo a Satana, noi dobbiamo pensare a qualcuno che è stato sconfitto grazie alla vittoria di Cristo alla croce, anche se gli è lasciato ancora tempo e spazio, ma il suo giudizio definitivo, la sua condanna definitiva è prossima, è imminente. Quindi si tratta di un combattimento che ha come motto quello di resistere, la cui natura è quella di una lotta spirituale, per cui vorrei, ecco, ribadire questo concetto. Il nemico dei credenti non sono i non credenti, ma il nemico dei non credenti è dei credenti, cioè il diavolo. Il nemico di Dio è il nostro nemico, non i nostri simili. E quindi, e questa è la ragione per cui soltanto le armi spirituali sono utili, efficaci in questo combattimento, perché si tratta di un combattimento spirituale. Quindi le armi sono appropriate alla natura del combattimento. In terzo luogo possiamo vedere gli agenti di questo combattimento, le forze spirituali della malvagità. Sono queste forze spirituali in campo contro cui siamo chiamati a combattere, che sono queste forze che Paolo esprime con termini diversi, i principati, le potenze, i dominatori di questo mondo, le forze spirituali della malvagità. Si tratta di elementi a cui Paolo ha già fatto riferimento nella sua lettera, nei capitoli precedenti, quando scrive appunto che i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Quindi viene da pensare che una tale missione la Chiesa la compie oggi nella misura in cui si oppone resistenza a queste forze spirituali del male. Il testo di riferimento è quello di 3:10, nella lettera agli etici, affinché, scrive Paolo, i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Ecco, questa missione la Chiesa la compie nella misura in cui prende seriamente in considerazione questa lotta spirituale e prende questa armatura di Dio che è la sola adeguata per questa battaglia, come dicevamo. Quindi nella nostra lotta spirituale in gioco, ecco, vi è molto di più che la nostra personale resistenza alle forze malefiche, quanto la conoscenza della infinita sapienza di Dio rivelata nel suo disegno salvifico. A volte pensiamo, ecco, che il tutto del nostro combattimento spirituale sia, come dire, uscirne in qualche modo vittoriosi, noi, perdendo di vista che c'è una missione, diciamo, più ampia, più grande, che vede coinvolti gli altri fratelli, le altre sorelle, quindi la Chiesa nel suo insieme. Quindi quando pensiamo al combattimento spirituale, ecco, non dobbiamo pensare esclusivamente in termini individualistici, personali. L'importante è che ce la faccio io, ma dobbiamo sempre considerare che c'è questa dimensione comunitaria del combattimento. Noi dobbiamo combattere insieme, possiamo dirlo così? Perché appunto è affidata alla Chiesa, non a un singolo membro della Chiesa, forse anche il personaggio più di spicco, questo compito di far conoscere la infinitamente varia sapienza di Dio. Questo combattimento spirituale ha, diciamo, un regista per quanto riguarda la controparte, cioè il diavolo e le sue insidie. I dominatori di questo mondo di tenebre agiscono secondo una regia orchestrata dal Signore delle tenebre, cioè il diavolo. Quindi questo conferisce al nostro combattimento un carattere personale. Non abbiamo a che fare con forze malefiche impersonali, ma con agenti personali al servizio di Sua Maestà il diavolo. E infine possiamo considerare la collocazione di queste schiere, diciamo, malefiche. Si fa riferimento ai luoghi celesti. È interessante perché pensando, diciamo, a principati, alle potenze, a volte si pensa che queste siano rappresentate dalle strutture, diciamo, sociali, politiche, istituzionali del presente. Quindi tendiamo a collocare queste forze qui sulla terra, in realtà sono collocate nei luoghi celesti, quindi questo esclude che si possa appunto trattare di delle istituzioni umane, terrene. Non è contro queste che siamo chiamati a combattere. La loro collocazione nei luoghi celesti sta anche ad indicare che è una collocazione al di sotto di dove Cristo, ci è stato ricordato, risorto, è stato glorificato e siede alla destra del Padre. Questo è un aspetto, diciamo, che deve rassicurare il credente della vittoria di Cristo su Satana e le forze malefiche che gli ubbidiscono. Si tratta di una vittoria che mostra, abbiamo detto, la svariata sapienza di Dio, visibile anche ai principati e a queste potenze, e questo attraverso la Chiesa di Dio, come abbiamo letto. Quindi nel proclamare con la vittoria di Gesù Cristo quale capo della Chiesa su Satana e sul peccato, la Chiesa non può mostrarsi debole e titubante, ma deve essere fiera e degna, mostrarsi degna della vocazione cristiana che gli è stata rivolta. E penso che questo è un aspetto che poi affronteremo, diciamo, tra qualche domenica, parlando dei calzari ai vostri piedi, che sono lo zelo dato dall'Evangelo della pace. Quindi, ecco, se vogliamo, diciamo, in qualche modo ricapitolare, si tratta di un'armatura che è quella di Dio, si tratta di un'armatura completa, si tratta di un'armatura appunto che evoca quindi lo scontro ed è adeguata a quel combattimento spirituale, un combattimento che abbiamo detto è nostro, quindi vede, non solamente è presente, ma è coinvolgente, riguarda e coinvolge ogni credente. Poi abbiamo parlato del motto di questo combattimento, resistere, stare saldi, con la schiena dritta, senza piegarci alle insidie, perché si tratta di un combattimento contro, diciamo, la perfidia, la sottigliezza, diciamo, dell'azione insinuante, diciamo, e malefica del nostro nemico. Non è grossolano nei suoi attacchi il nostro nemico, ma, e qui Paolo fa riferimento alle insidie, quindi c'è una sottigliezza, una capacità, ecco, che a volte noi possiamo, diciamo, sottovalutare, ma che non dobbiamo fare. Abbiamo poi sottolineato, ecco, la natura spirituale di questo combattimento, le forze spirituali della malvagità come agenti in questo combattimento. Ecco, ricordiamo che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, quindi non è contro i nostri simili, ma bensì contro il nemico nostro e prima ancora che nostro del Signore. Però, ecco, noi possiamo vivere questo combattimento cristiano nella consapevolezza che Cristo ha vinto. Quindi noi stiamo combattendo, diciamo, un nemico che è già stato sconfitto. Ovviamente, ecco, è un po' come diciamo, un animale, una serpe che è ancora capace, diciamo, di morderci, di farci del male, ma non possiamo considerarle, ecco, non sono che gli ultimi colpi di coda di un nemico che è stato definitivamente sconfitto da Cristo alla croce. Quindi è per questo, ecco, che possiamo considerare questa sfida, non diciamo, dovendo, come dire, confidare esclusivamente su di noi, anzi dobbiamo e siamo chiamati a confidare nella forza che ci viene dal Signore.